ma siamo in crisi, ma senza andare in là, l'America è qua.
In automobile a destra da 30 anni si va, ora contro mano vanno in tanti, si sa che scontration, che scontration.
Continuiamo con le notizie più importanti. Primo titolo, Giuseppe. Iranian nuclear deal won't change policy towards US, says Ayatollah Ali Khamenei. What is this about?
Allora, dice cos'è questo titolo? Dice il Guardian inglese, dice il leader spirituale islamico dell'Iran, dice, tanti articoli sono usciti, questo è uno dei tanti, dice che la pace nucleare, il patto nucleare, che voi avete sentito, no? Che l'America ha fatto con l'Iran, che poi sono 6 nazioni, ma praticamente l'America, che gli altri non contano niente. E praticamente dice l'Iran, questo patto nucleare per noi non cambia niente, la nostra politica contro gli Stati Uniti sarà la stessa, cioè odio, ingiurie e combattere.
Quindi
contro.
Questo patto non vale niente?
Beh, diciamo ufficialmente dovrebbe fermare o almeno frenare la corsa dell'Iran verso la bomba atomica, che loro non lo ammettono, perché però è chiaro che è così. Quindi, però l'Iran sta dicendo, anche se facciamo questo patto, la nostra guerra spirituale e non solo spirituale contro l'America continua.
E come va questo con le profezie?
Va perfettamente con le profezie, perché la Russia è lì a spalleggiare l'Iran. Il motivo è che l'America non riesce a concludere niente con l'Iran è perché gli hanno fatto le sanzioni, però la Cina, la Russia continuano a fare business, l'India, e quindi loro bene o male riescono a barcamenarsi. Perché la Russia e la Cina supportano l'Iran, infatti in questi giorni hanno detto che devono aumentare molto le relazioni bilaterali Iran, Cina, Russia, BRICS, India, eccetera. E cioè vuol dire che l'America praticamente ha perso in tutti i fronti, perché questo problema nucleare lo ha provocato la Russia, che è la Russia che ha impiantato le basi, diciamo, le civili nucleari in Iran, dalle quali l'Iran vuole fare le bombe atomiche, per distruggere Israele. Sappiamo che non succederà per le profezie, questa è la loro intenzione, però ogni guerra che gli islamici hanno combattuto contro Israele hanno sempre perso, perché è volontà di Dio che Israele sussista. E sappiamo che ci sono nel mondo più di 1 miliardo di islamici e sono 7 milioni di ebrei, però è una piccola Israele, grande come un francobollo postale sulla cartina, paragonato a mezzo pianeta, un quarto di pianeta, che sono le zone islamiche, e però non possono fare niente. Perché? Perché è profetizzato che negli ultimi tempi Israele avrebbe vinto, e loro avrebbero perso, sarebbero state distrutte nonostante il supporto di Russia, Cina, Europa e Anticristo. Okay? E Israele avrebbe vinto. Cioè, non che Israele solo America, no, non solo merita, Israele è una nazione anticristo, è Israele che ha provocato il problema islamico nel mondo, perché loro occhio per occhio, dente per dente trattano i palestinesi come immondizia, e questo ha insultato gli islamici, capisci? E loro adesso gli islamici vogliono armare con bombe atomiche e tutto per distruggere Israele. Se Israele non fosse mai esistita, questo non sarebbe avvenuto. Se Israele non avesse trattato gli islamici occhio per occhio, dente per dente, questo non sarebbe avvenuto. Gli islamici uccidono cristiani da tutte le parti, i cristiani stanno tranquilli. E questo li calma un po'. Invece Israele butta benzina sul fuoco, gli islamici vogliono distruggerli. Comunque la colpa è stata tutte e due le parti. Israele e gli islam si può servire la colpa 50-50. Capisci? Perché gli israeliani, occhio per occhio, dente per dente, non sono cristiani, non conoscono il perdono, gli islamici neanche, quindi si meritano gli uni gli altri. Però alla fine è profetizzato che Israele si convertirà a Cristo, e Zaccaria 12 e 14. Va bene, quindi questo è quello che succede, e secondo le profezie dicono, Ezechiele 38, che gli islamici faranno parte del blocco anticristo. Vediamo Gog, che guida Magog, Russia, Ezechiele 38, che sarà seguito da Gomer, che sarebbe Europa, Magog, che è Russia, i paesi orientali, Cina, e poi dice proprio, da una lista di nazioni islamiche, dice proprio Libia, Turchia, Etiopia, Persia, che sarebbe l'Iran.
Ah, Iran è incluso.
Sì, si chiama Persia, si chiama 38, sarebbe l'Iran. E quindi il fatto che l'Iran diciamo si avvicina alla Russia va perfettamente secondo le profezie. Okay. Sono anni che lo diciamo tutto continua perfettamente in direzione delle profezie, va bene?
Sì.
Questo è quello che succede col patto. Però adesso cosa succede? L'anno prossimo, perché il nuovo ordine mondiale vuole fare il patto con l'Iran a tutti i costi? Perché vogliono fare il patto dei 7 anni con Israele l'anno prossimo? Mm. E perché vogliono fare un patto mondiale? Quindi riunire tutte le religioni cristiane e non, indù, musulmani e tutti, i cattolici, i protestanti, indù, tutti quanti, tutti insieme per fare una grande polpa, una grande zuppa, capisci? Uniti nella divisione, accordo nel disaccordo, quindi un caos. Quindi questo sarà dentro di tutto, i cristiani che pregano insieme ai buddisti, cioè praticamente, e poi i veri cristiani, che secondo me sono 200-300 milioni circa nel mondo, saranno settarizzati, scomunicati, illegalizzati, saranno tacciati da terroristi perché rifiuteremo e rifiuteranno il microchip, il marchio della bestia. Quindi mi aspetto che l'anno prossimo cominciano 7 anni, però prima dei 7 anni inizierà l'inferno sulla terra finanziario, ci saranno guerre, mi aspetto guerre quest'anno o l'anno prossimo, infatti la Russia e l'America si stanno preparando, si stanno piazzando, ci saranno guerre probabilmente anche in Europa, okay, tutti i costi l'America vuole provocarli per mantenere il caos bellico in Europa, non in America, quindi vuole che l'America vuole usare l'Europa come pedine per attaccare la Russia, non succederà, perché alla fine l'Europa capirà, come sta già cominciando a capire, gli unici che non capiscono sono i governi, i popoli hanno capito che non conviene fare la guerra con la Russia, capito? Gli unici che non capiscono sono i governi, i pedine dell'America che vogliono provocare la Russia, eccetera. Ma alla fine, dopo alcune scaramucce e una o due guerre, l'Europa si schiererà da parte della Russia contro l'America. E qui entreremo nel finale del tempo della fine, e l'anticristo, eccetera. Questo l'abbiamo già studiato altre volte,
sì,
no?
Sì, 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 sì.
Quindi questa è la prospettiva, quello che ci aspettiamo. Sì, sì. Quindi il prossimo passo, crollo finanziario. Per questo dico ai fratelli che devono uscire, uscite più presto, perché appena crollano i soldi sarà 10 volte più difficile uscire. Difficilissimo uscire. Potrete ancora farlo, però quelli che hanno problemi finanziari adesso saranno decuplicati, sarà 10 volte tanto dopo il crollo finanziario. Quindi uscite subito.
E per i fratelli che non hanno i soldi per uscire?
Devono pregare per la fede.
Perché sono molti che non possono.
Devono pregare, hanno commesso l'errore di rendersi schiavi di chi presta. Hanno preso soldi in prestito?
No, ma quelli che non hanno prestiti, possono
dai, possono andare a fare qualcosa per comprarsi un biglietto aereo, andare ovunque e mettersi a lavorare immediatamente, possono farlo. Come fanno i immigrati a venire in Italia, in Europa, e il lavoro lo trovano? È che gli italiani, gli europei sono viziati, vogliono l'appartamentino, la macchina, l'acqua calda e il cappuccino, no? E vogliono lavorare nell'ufficio perché loro sono ragionieri o quello che sono. Invece l'immigrato viene e va a lavorare come calzolaio, come vendere gelati in spiaggia, cioè fate quello che vuole, andate a pulire i finestrini delle macchine, fate qualcosa, comprate un biglietto aereo e partite.
Allora tu dici trovare lavoro e mettere soldi da parte adesso quando si può per trovare
prendere un biglietto aereo e pochi soldi di sbarco. Uh-huh. Perché appena, per esempio, io mi ricordo, ero adolescente e mi sono messo a girare il mondo dopo il militare, ho fatto militare a 20 anni. E dopo militare ho cominciato a girare il mondo, siccome non avevo una lira, okay, allora ho trovato lavoro negli alberghi. Perché? Perché lavorando in alberghi mi davano da mangiare, da dormire, mi lavavano i panni e lo stipendio era pulito. Invece lavoro in fabbrica, lo stipendio va tutto per mangiare, per pagare l'affitto, per lavarti i panni, comprarti il cibo. Invece in un albergo mi davano da mangiare, da dormire, mi lavavano la roba e il stipendio era pulito. E quindi andavo di albergo in albergo. Per questo che sono diventato un... mi stavo comprando un albergo, in Australia.
Sì,
veramente. Ero con la mia fidanzata, sono 3 anni e mezzo di fidanzamento, vivevamo insieme veramente. E lei mi ha convinto di andare in Australia e ci saremmo aperto un ristorantino con una pensione.
Perché
io
in
lavoravo
Australia?
Al ristorante, perché in Inghilterra non eravamo felici. Litigavamo sempre. Lei un giorno mi ha detto: sai perché litighiamo sempre? Cioè, non era perché non avevamo Gesù in comune,
no.
Era quello, ma lei non era salvata, però era una dolcissima ragazza. E allora mi fa: perché qui le persone intorno a noi ci fanno litigare?
Ah.
Allora andiamo in Australia, mi ha detto, e allora ho detto: ok, ci siamo preparati per andare in Australia. All'ultimo momento ho sentito: no, non andare perché là ti vai a inguaiare. Il Signore mi ha fermato. E infatti la relazione.
Grazie Gesù.
La relazione non è continuata e dopo io sono arrivato a 25 anni, mi sono dato a Gesù.
Grazie,
e mi sono sposato con Gesù.
Amen.
Alleluia, per questo sono qua oggi.
Amen.
Ok? Per questo dovete sopportarmi.
Va bene.
D'accordo.
Ti sopportiamo, no problem.
Allora, quindi, fratelli, chi cerca trova. Tu che fratello ragioniere, dottore, impiegato o ingegnere, vai a lavorare in un albergo a. Io ho cominciato a lavorare, mi ricordo, ero a Losanna, in Svizzera francese, che volevo imparare francese. Poi mi sono stancato e ho detto: vai, meglio che imparare l'inglese. Meno male, perché almeno così ho potuto girare il mondo con l'inglese, il francese non ci riesci. E lavoravo in questo albergo, il mio lavoro era, si diceva, sbarazzare i tavoli, ripulire i tavoli.
Mm-hmm.
Comi. Il mio francese era 0, parlavo in dialetto milanese e qualcuno mi capiva. Loro mi capivano qualcosa. E allora, adesso l'ho dimenticato il dialetto. E allora mi fa, dopo un po' ho cominciato a masticare un po' di francese. Dice: ah, tu parli francese come vache a spagnola, mi dicevano. Sì, certo, come una nasina italiana più che. E allora è cominciato la mia carriera di dirigente alberghiero, ho cominciato pulendo i tavoli, vassoio e alberghi di lusso, alberghi 5 stellette, così, vestito di bianco, farfallino, la faccia di bronzo. E allora, e dopo ho cominciato a fare un po' di carriera, poi sono diventato chef de rang, avevo la mia zona, i miei tavolini, e dopo io il mio commis che mi aiutava. E poi questo in Svizzera e poi in Inghilterra. Questa, voglio dire, fratelli che non avete lavoro, chi cerca trova. Poi anche noi possiamo, se andate in giro a distribuire, che so, noi abbiamo sulla radio dei volantini, dei CD, andate in giro a distribuire quella cosa lì, il Signore vi sostiene anche così. Angelina.
Sì.
Allora, sono stato esauriente?
Ok, allora possiamo andare adesso alla Grecia, perché questi giorni tutti guardano alla Grecia. Le cose che stanno succedendo lì, che significato profetico hanno?
Allora, la Grecia è una confusione.
Sì.
Sembra che questo Tsipras si è fatto eleggere per fare una rivoluzione, poi si è spaventato. Adesso è sempre più disastro di prima, sembra. Cioè è una confusione, cioè io malapena li seguo perché le cose cambiano di giorno in giorno lì. Cioè quello che è successo è che la mafia finanziaria europea li hanno ricattati, ha detto: fate così, se no disastro, eccetera, eccetera. E questo qui si è arreso, ha firmato tutto quello che c'era da firmare e diciamo una grande parte dei suoi stessi politici, del suo stesso partito l'hanno abbandonato. Quindi in Grecia, diciamo, dalla padella alla brace. Sono dei burattini che devono assolutamente, che devono seguire il nuovo ordine mondiale, cioè la Banca Europea, il Fondo Monetario Internazionale e la cupola politica europea. La Russia ha cercato di tirare dalla sua parte, però è ancora un po' presto. La Grecia non sarà sentito di fare uno strappo e unirsi alla Russia.
Sì.
Che la Russia gli ha offerto la mano: vieni da noi, lascia perdere l'America
.
E l'Europa. Però gli europei lo hanno spaventato e hanno detto: no, okay, rimango in Europa da bravo schiavetto e basta.
Uh-huh.
Quindi che succede in Grecia? Niente, semplicemente ha firmato. Però vediamo che qui c'è un articolo che è Reuters, agenzia giornalistica, che dice: Reuters dice 18 hours ago, the Greek government ordered banks to open on Monday, 3 weeks after they were shut down to prevent the system collapsing. Allora dice, traduciamo, il governo greco ha ordinato alle banche di aprire 3 settimane dopo che erano state chiuse per evitare un collasso finanziario totale in Grecia. Quindi cosa succede? Le banche hanno chiuso 3 settimane, okay? E ancora però, nonostante sono aperte, tu puoi ritirare solo 60 euro al giorno. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che è quello che arriverà in Italia, in Europa. Cioè tu vuoi prendere l'aereo e spostarti? Non puoi, 60 euro al giorno puoi prendere. Ci vogliono 10 giorni per prendere 600 euro, se te ne servono 6.000, 100 giorni per prendere 6.000 euro, d'accordo? Quindi immagini di comprare un biglietto aereo, per esempio, insomma, siete 3-4 in famiglia, vi servono 3-4 mila euro, quello che è. Ok, vi servono, per prendere 3 mila euro vi servono 50 giorni di bancomat. Questo è un esempio, può essere peggio di così, non si sa. Questo è quello che è successo in Grecia. E se non fosse che questo qui avesse accettato tutti i ricatti dalla Troica, e allora cosa facevano? Quello lì praticamente non sarebbe successo il caos, perché si sarebbe unita la Russia, sarebbero stati problemi militari, problemi politici, eccetera. Quindi la cosiddetta Troica, che sarebbe la cupola politica europea, Lussemburgo, Fondo Monetario Internazionale e la Banca Europea, loro dettano legge. E democrazia non se ne parla neanche. Quella Troica fa tutto lei, fanno tutto loro. Si parla solo di banche qua. L'Unione Europea è solo soldi, banche e soldi, basta. E la gente è incaricata a pagare tasse, a lavorare da bravi schiavi in silenzio. Adesso viene l'Anticristo, gli darà un po' di zuccherini a tutti quanti, darà dei diritti ai lavoratori, come ha fatto Hitler. Hitler cosa ha fatto? Ha messo in piedi la Germania, tutti al lavoro, la Germania è diventata potente, succederà una cosa simile in Europa e tutti lo adoreranno, il nuovo Adolfo Anticristo, no? Poi si toglierà la maschera e sarà l'Anticristo, si siederà sul Tempio di Dio, secondo Tessalonicesi capitolo 2, dicendo di essere Dio. Quando dirà di essere Dio? Quando praticamente il diavolo sta provocando le guerre, per questo fa arrivare gli islamici, ci saranno guerre tra cristiani e islamici, non è che ci sono cristiani in Europa, però quelli che sono, c'hanno un po' di borotalco cristiano, faranno delle guerre, e ci saranno queste guerre religiose, tutto il mondo, ci sono già in Africa, e allora Anticristo dirà le religioni è un caos, e allora sapete cosa faccio? Faccio io la parte di Dio. Mi siede sul tempio e tutti diranno, ma sì, sai, loro cosa faranno? Ironicamente diranno, sì, lui è, per me va bene, è meglio lui che almeno c'ha il computer lì, l'immagine della bestia, il computer che organizza tutto, virgolette, scientificamente. E quello quando l'Anticristo sta provocando tutte le guerre religiose per dire, qui la religione è un problema, infatti ha ragione, sono un problema. Quindi faccio io Dio. Siccome il mondo non crede in Dio, dice, ma perché no? Cosa diceva Stalin o Lenin, uno dei due? Diceva, dicono che siamo atei, ma non è vero, noi abbiamo un Dio, siete voi il popolo. Sì. Capisci? Hitler cosa ha fatto? Si è messo a osannare la Germania, il popolo ariano, la superiorità tedesca e i tedeschi...
E l'orgoglio dei tedeschi.
Hai capito? Tedeschi si sentono innalzati, in realtà quando il diavolo ti innalza devi vedere cosa c'è dietro, va bene? Quindi questa è la Grecia, un caos. La Grecia niente, è già finita la storia della Grecia. La Grecia adesso si è rimessa in riga. Okay, adesso c'è questo qua che è il ministro delle finanze, non so, che è uscito dal governo, e quindi magari questo qui come si chiama, quello del ministro delle finanze che era assegnato alle dimissioni, no? Mi sfugge il nome adesso, questo magari sarà il prossimo primo ministro che eleggeranno dopo di questo Tsipras, che Tsipras ha fatto un buco nell'acqua, quindi eleggeranno un altro, magari faranno della votazione perché si sfascerà tutto tra poco, ci sarà, mi aspetto, violenza in Grecia. E quindi insomma il caos si allarga. Il caos.
Comunque questa è una immagine di come sarà in tutta Europa praticamente.
Sì.
È molto interessante vedere come la Russia è così sveglia ed intelligente di offrire, tra virgolette, aiuto alla Grecia per attirare alliati, e sarà lo stesso con l'Europa, e verrà il giorno, sappiamo dalle profezie, che Europa accetterà l'aiuto della Russia e si uniranno.
Sì, intelligenza politica, e poi l'Anticristo prenderà potere sulla Russia, su tutto.
Sì.
Infatti la Russia è lì in agguato, aspetta che c'è che da approfittarsi delle crisi, dei problemi, degli sbagli dell'America che non mancano, per offrirsi come la Russia salvatrice. E adesso la Grecia ha avuto paura a far questo, mm-hmm. ma arriverà un momento che tutta l'Europa si sposterà verso la Russia.
Yeah, yeah.
Che la Russia e l'America sono come due bulli, okay, che si contendono la signorina Europa. Capito? Tutti fanno il filo all'Europa. Okay? Sono, praticamente sono due bulli che si contendono la prostituta, in poche parole. Se tra tutte e tre io non so cos'è peggio. Sappiamo che l'anticristo farà la Russia dell'Europa. Prossimo? Finito abbastanza così?
Sì.
Insomma, un caos.
Sì,
un caos.
Sì.
Tutto marcia in direzione dell'anticristo. Il microchip sta arrivando. Ci dicono i fratelli che lavorano negli ospedali che hanno visto poliziotti scortare. Addirittura è la polizia che scorta. Uh-huh. I microchip a cassoni che saranno implementati l'anno prossimo. Ce l'hanno detto i fratelli.
Sì.
Ci hanno scritto.
E poi questa sorella ha detto anche che le ha visto come hanno messo il microchip dentro alcuni criminali.
Mm-hmm.
Le ha assistito a questa operazione.
Sì, è incredibile. Hanno già cominciato a mettere i microchip, però la stampa ufficiale non se ne accorge, non è successo niente. Sono solamente i radicali fanatici come fratello Giuseppe ed altri che si lamentano. In realtà è un grande... achievement, come si dice, un grande raggiungimento dalla scienza. Il microchip risolverà tutto, te ne metti uno dentro il cervello, vedrai che hai superato i problemi. Però Gesù, Dio dice che se lo ricevi diventi posseduto dal diavolo. E poi lo metteranno ai tuoi bambini. Fratelli, che aspettate che la moglie si converta, il marito si converta, state attenti che lo metteranno il microchip ai vostri bambini. Cosa farete? Già stanno addestrando questi bambini a diventare omosessuali nelle scuole, uno, e voi siete lì passivi, a dire, oh, il Signore provvederà. Il Signore provvede mentre scappi. Amen. Quindi,
Amen.
Fratellini, svegliatevi, alcuni di voi stanno dormendo, io vi avverto, poi fate quello che vi pare. Capisci?
Però vale la pena.
Vale la pena?
Ubbidire a Gesù. Ubbidire a Gesù, ascoltare la sua voce. Perché Lui ci benedirà. Vale la pena obbedire a Gesù e stare fermi nella nostra fede.
E non è così difficile, Lui ci aiuta.
Sì, lo Spirito sì, Santo ci aiuta.
Ci aiuterà. Se facciamo decisioni giuste sarà dura, ma Lui ci aiuterà. Se facciamo decisioni sbagliate, mangiamo l'esca del diavolo, prendiamo la strada larga, comoda e facile,
sì.
Il salario, lo stipendio, io c'ho il mio negozietto, faccio soldi. Fratello, non durerà. Che il tuo negoziato appartiene all'anticristo, appartiene al diavolo, appartiene all'ordine mondiale. Esci, abbandona, lascia le tue comodità. Amen.
Amen.
Ok, viene il tempo che io dovrò dirvi, ve l'avevo detto. Alcuni mi scriveranno e diranno, fratello Giuseppe, quando potevo partire non sono partito? E adesso cosa faccio? Ti dirò, fai secondo la tua fede, ti dirò. Quello che ho da dirti te l'ho detto. Io se non credessi che è giunto il momento di abbandonare l'Europa, io non sarei qui adesso. Amen.
Amen.
Andiamo.
Prossima notizia abbiamo ricevuto da parte di Giovanna, che vive a Londra. Dice, ufficiale dal 2016, coltivare orto è illegale. Se è vera, penso sia un modo per impedire alla gente di sfuggire all'arrivo del microchip. Fratello Giuseppe, vorrei una tua opinione, grazie.
Io ho qui un articolo di questo giornale che lei mi manda. Il giornale dice, questi sono i fatti, le conseguenze che ne escono sono per sconvolgenti per le nostre abitudini secolari. Non solo sono previste salatissime sanzioni amministrative, cioè chi coltiva l'orto, si va da 5.000 a 150.000 euro di multa per chi coltiva un orto, ma è previsto anche il carcere qualora gli ortaggi vengono raccolti e distribuiti a terzi. Incredibile. Quindi questo è un giornale, diciamo, secondario, piccolino, che non appartiene al nuovo ordine mondiale e sta dicendo come stanno le cose. Mentre i giornali grossi sono nelle mani dell'anticristo, nuovo ordine mondiale, queste cose non ne parlano.
Tu credi che è vero dal 2016 sarà illegale? Perché non, è difficile credere.
Non lo so, vedremo. Vedremo, però lo scopriremo. In ogni caso viene il microchip. se non viene l'orto,
sì,
proibizione, sì, dell'orto, perché vedi, con l'orto tu puoi coltivare e mangiare.
Puoi sopravvivere.
E il diavolo non vuole quello, il diavolo vuole che dipende dal supermercato, perché quando tu al supermercato non trovi cibo dovrai sottometterti alle regole. Uh-huh. I greci, i politici greci, non hanno cibo al supermercato e devono sottomettersi ai dettati, alla dittatura della troica, va bene? Uh-huh. Che gli dice devi firmare qui. Cioè li aiutano, gli stanno dando un'altra carriola di miliardi, praticamente carta inchiostro stampata per loro, per tirare avanti, cioè, al drogato gli danno ancora un po' di metadone, un po' di eroina, per tirare avanti ancora, la Grecia sta tirando avanti ancora un po', però deve firmare, deve vendersi tutto, le ferrovie, le miniere, le centrali idroelettriche, praticamente rimarranno in mutande, capisci? E quindi è così. Andiamo avanti. Quindi di nuovo devo ripetere, è noioso, uscite dalle zone nuovo ordine mondiale. Uscite, se dovete uscire con le ciabatte, se dovete fare autostop, trovatevi una nave che vi pagate il viaggio lavorando in caldaia, lavorando, lavorate sulla nave. Uscite. Va bene? Noi avevamo molti soldi, infatti ti ricordo, abbiamo parlato quando siamo usciti nel 2011 e pensavamo, troviamoci una nave che ci fanno lavorare sulla nave.
Sì, è vero. Fare spettacolini per Gesù, evangelizzare, fare qualcosa.
Crociere dove vai a lavorare in cucina, a lavare i piatti. Cioè questi sono esempi, non è detto che trovate queste cose.
Sì. Però come hai detto... cerca e troverai.
Chi cerca trova. Chi
cerca trova. Troverai un modo per uscire.
Chi cerca trova. Va bene, io tutta la mia vita ho sempre cercato e quando è volontà di Dio trovi. Io attualmente quello che cerco sono pecore, pecorelle, anime da dare alla salvezza, pecore da annunziare il Vangelo, le trovo sempre. A me il lavoro non mi manca, mi avanza il lavoro. Cioè io disoccupazione, ma andate a lavorare per Gesù. Ma come disoccupazione? Guardate la messe e sono bianche da mietere,
sì,
guardate le moltitudini, tutti oggi hanno bisogno di Gesù, tu sei senza lavoro. Lazzarone, svegliati, vai a cercare le pecore.
Amen.
Va bene, quindi non è vero che non c'è lavoro, basta trovare il lavoro giusto. Certo, se vuoi lavoro solamente per far soldi e basta, è logico, cioè, se lì il mercato, cioè, è molto ingolfata la strada del denaro. Cerca la strada diritta e stretta in salita di seguire Gesù, quanto lavoro c'è. E Gesù non gli mancava mai il lavoro, vedendo le folle andava in un posto deserto a riposarsi, quello che anche noi facciamo qui.
Amen.
Va bene? Gloria a Dio. Angela.
Amen. Prossimo articolo da parte di Giuseppe, un fratello che si chiama anche lui Giuseppe, ha detto che il giornale ha pubblicato chip sottocutaneo obbligatorio entro 2 anni, tutti lo dovranno avere in Italia. Entro 2 anni tutti avranno il microchip sottocutaneo. Queste sono le parole, non di un folle, ma di Matteo Renzi, pronunciate proprio ieri dopo l'approvazione del disegno di legge su base americana per l'impianto del microchip sottocutaneo a tutti gli italiani.
Ma dov'è che dice non di un folle?
In giallo, non di un folle, ma di Matteo Renzi.
È sbagliato, certo. Matteo Renzi dice così, sono di un folle.
Ah, lui è un folle, vuoi dire?
Ma questi politici, come fai a dire non di un folle, ma stiamo scherzando? Cioè, queste sono da legare, queste non saranno folli, ma sono da camicia di forza.
Sono d'accordo.
Cioè, questo è il giornale, un giornale nazionale, il giornale
italiano,
che ha fondato Indro Montanelli, questo. Cioè, praticamente sta arrivando, lo dicono tutti, stanno preparando le popolazioni, incredibile. L'articolo è lungo, ma non abbiamo tempo di leggerlo, comunque... incredibile, sta arrivando il microchip, entro 2 anni è obbligatorio, cioè così lo dicono, risolviamo tutto risolviamo, è incredibile, andiamo avanti.
Ok, poi dice USA, andremo avanti con il nostro scudo antimissile.
Amen, quindi cosa vuol dire questo? Che l'America continua ad andare avanti a circondare la Russia con i missili, e sono pazzi praticamente. Cioè praticamente la Russia è una, è la seconda potenza nucleare al mondo, se non la prima, sarà con l'America se la battono, e li stanno circondando di missili, che sono impazziti. E sai cosa, ho visto giornali, ho visto un video, sai cosa sta facendo la Russia in questi giorni? Sta facendo esercitazioni di lancio di missili ICBM, ICBM, che sono Intercontinental Ballistic Missile. Sono quei missili che sono grandi come un grattacielo, sono grandi come una palazzina, non so, di 50 metri. Sono missili grandi come palazzine, che sono i missili intercontinentali. Capisci? Un missile così può distruggere una piccola nazione. Cioè la Russia sta sperimentando il lancio di missili intercontinentali. Li vedete su... Le volevo mettere, infatti, le volevo mettere sulla radio, magari li metto, c'è un problema a mettere video sulla radio questi giorni, speriamo di risolverli presto. E comunque, se vedete su internet, la Russia sta facendo esercitazioni di con missili intercontinentali. Ok? Ed Russian TV sta dicendo esercitazione pienamente di successo. Sono segnali che sta mandando all'America, cioè, ci vuole essere proprio imbecilli per non capirli, dice: voi ci state circondando di missili, noi stiamo preparando i missili intercontinentali. Voi credete che lì state sicuri? Non state sicuri. Infatti, in base a Apocalisse 17, l'America sarà bruciata col fuoco. Le 10 nazioni, dice Apocalisse 17:12, le 10 nazioni, le 10 corna sulla testa del dragone, che sono 10 re, quindi nazioni, bruceranno la prostituta col fuoco. La prostituta è l'America, e Fondo Monetario Internazionale, il Sistema Bancario Mondiale, la bruceranno col fuoco in un'ora, dice Apocalisse 17:18, in un'ora. Com'è possibile? E adesso con l'avvento delle armi atomiche si capisce come questo è possibile.
Apocalisse 17:12. Le 10 corna che hai visto sono 10 re, che non hanno ancora ricevuto regno, ma riceveranno potere regale per un'ora insieme alla bestia.
Ok, vai avanti.
Essi hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia. Combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei Signori e il Re dei Re, e vinceranno anche quelli che sono con Lui, i chiamati, gli eletti e i fedeli.
Ok, quindi la bruceranno col fuoco, capisci? Quindi l'America sarà bruciata col fuoco, l'America mieterà quello che semina, e ha usato la bomba atomica sul Giappone, sta circondando la Russia con i missili. Cosa? Se tu fossi russo, come ti sentiresti? Cioè, se tu sei italiano e la Russia ti mette tutti i missili intorno all'Italia, come ti senti tu? Come si sentirebbe l'America se la Russia va a mettere i missili atomici intorno all'America? Come ha reagito l'America di Kennedy, di John Kennedy, quando Khrushchev ha piazzato i missili atomici a Cuba? Io mi ricordo, ero giovane. E Kennedy ha minacciato la guerra atomica, ha circondato Cuba dalle navi e ha bloccato l'isola, nessuno poteva entrare e uscire finché i missili fossero stati riportati in Russia, e la Russia, più intelligente dell'America, li ha riportati via. Però l'America adesso sta facendo attorno alla Russia quello che non ha permesso alla Russia di fare a Cuba. Quindi l'America è una perfetta rappresentazione della madre delle prostitute, cioè Babilonia, la prossima, Apocalisse 17, non è frate Giuseppe che usa parolacce, è Dio che le usa, la madre delle prostitute, che col suo materialismo va in giro, ha contaminato il mondo, okay, come diceva Celentano, l'America sta qua, com'è che l'Italia è diventata così ricca? Prima, adesso no, perché l'America è venuta lì, l'ha americanizzata, e adesso sta affondando l'America e affonda tutte le nazioni che sono state americanizzate, la Francia, quasi tutta l'Europa, capisci? L'America, la prostituta, sta affondando tutti quelli che contavano in lei. Ok, guarda, c'è un'altra notizia qua, dice prelievo forzoso dei soldi dal bancomat, dal conto corrente postale, dai conti correnti, prelievo forzoso dei soldi, cioè il governo ha passato una legge che in caso di necessità possono toglierti i soldi dal conto corrente.
Ai ai ai. E rimani senza soldi?
È logico.
E questo è in Italia?
In Italia. E invece? Cioè, come in America, durante la crisi degli anni 30, Roosevelt ha fatto una legge che chi aveva oro doveva darlo al governo, e in cambio gli veniva valutato il 40% del valore, e chi disobbediva 10 anni di carcere. Ladri, ladroni, farabutti, io faccio sempre pubblicità a questi qui. Non sto parlando del povero politico che non capisce niente, sto parlando dei pesci e cani, quei lupi, quei vampiri, sanguisughe. Questi qui si mettono, tu ti metti i soldi a conto corrente, l'hai risparmiato magari da, sono 20 anni, 10 anni che risparmia, arriva il mafioso al governo e dice me li prendo io perché il governo c'ha un debito di 1.000 miliardi. E perché c'è debito? Perché lo so, sono rubati tutti. Quindi io vi dico, fratelli, togliete i soldi dalle banche, metteteli sotto il materasso. Però attenzione, anche i soldi di carta diventeranno fumo al vento. Che fare? Tramutateli in cose che aumenteranno di valore. Quali sono queste, fratello Giuseppe? Te lo dico subito. Generi alimentari, mucche, pecore, galline, uova, frumento, campi di agricoltura, questi aumenteranno sempre. Controllare le tabelle, l'indice dei prezzi. Molte cose, i computer sono scesi di prezzo, se tu c'hai un negozio di articoli di lusso, chiudilo immediatamente.
Sì,
le cose di lusso è la prima cosa che la gente non compra.
Non
c'è un negozio di vestiti, vendilo.
Sì,
la gente andrà in giro con le mutande rattoppate.
Sì, sì.
Va bene?
Però devono mangiare.
Devono mangiare. La gente si venderà il dente d'oro, ma deve comprare un po' di pasta, un po' di pane.
Sì, sì.
Quindi le cose alimentari aumenteranno. Va bene?
Sì.
Aumenterà, quindi, adesso è proibito crescere gli ortaggi, quindi il diavolo non vuole che tu diventi autosufficiente. Allora che fare? Togliti dai piedi, esci dalle zone, nuovo ordine mondiale, esci subito, ora. Non vedi che vi stanno già trattando come se siete microchippati prima che vi hanno microchippato? Non vedi che vi trattano da zombie prima che lo siete diventati? Non vedi che vi trattano da schiavi prima di mettervi il chip?
Sì.
Ma cosa devono fare? Aprite gli occhi. Non c'ho i soldi. Venditi quello che ti pare. Fai qualcosa. Digiuna finché Dio ti mostra cosa puoi fare. Ah, io sono ragioniere, devo fare ragioniere, io sono dottore, faccio dottore, io sono meccanico, faccio meccanico. No, tu fai quello che trovi, impara dagli immigrati.
Sì, sì, sì.
Vai dagli immigrati che sbarcano dalle navi, dici, oh, immigrato, mi insegni come fai? E ti dici, vieni con me, vieni al semaforo a vendere fazzolettini, ti faccio vedere. Vieni con me in spiaggia andiamo a vendere cappellini. Fratello Giuseppe, mi vuoi far diventare un vucumpra? Ma no, fa quello che ti pare. Fai quello che vuoi, ma fai qualcosa. Vai a lavorare in miniera un mese, 2 mesi, fa 4 soldi. Io mi conoscevo un missionario dolcissimo che non aveva soldi per andare in campo di missione, si è messo a lavorare con le macchine agricole, guadagnava il triplo e si è comprato i biglietti per andare in campo di missione. C'è un fratello in Congo in questo momento. Fratello in Congo che è andato in Congo per guadagnare 4 soldi. Io mi auguro che l'hai guadagnato così che si può togliere dai piedi dall'Europa quando torna. Bene, Angela.
Amen, amen, che Dio ci aiuti.
Quindi voi che avete soldi nelle banche, correte, come hanno fatto i greci sono corsi alle banche, file di mezzo chilometro. E sai cosa gli hanno dato? Niente, 60 euro al giorno. Andiamo avanti.
Ok. Grazie Gesù. Ci sono altre notizie?
Sì, te ne do un'altra, guarda, ce ne sono tante, non riesco a coprirle tutte.
Ok.
Guarda, qui c'è la Nazione, un altro giornale nazionale. Dice, acquedotto guasto, l'acqua scarseggia a Firenze. Cosa significa? Dice che l'impianto, la compagnia dell'acqua, si scusa, la situazione si normalizzerà. Cosa è successo? Un piccolo guasto all'acquedotto di Anconella. Cioè un piccolo guasto all'acquedotto, tutta Firenze e dintorni, ok? Non so quanti, milioni di persone senza acqua. Mm-hmm. Un piccolo stupido guasto. Cosa succederà quando un caro islamico vada lì nel nome di Allah a tirare una bomba sporca nel tuo acquedotto? Mm-hmm. nel lago dove Firenze prende l'acqua, dove Roma prende l'acqua, dove Milano prende l'acqua. Cosa farà Milano senza acqua? Cosa è successo? C'è un consolato italiano che è stato attaccato dagli... Dove? In Cairo, c'è qui l'articolo. Questo è in inglese, viene dal New York Times. New York Times dice ISIS claims responsibility for the blast at Italian consulate in Cairo. Tradotto dice l'ISIS rivendica la responsabilità per l'esplosione al consolato italiano in Cairo. Cosa vuol dire questo? Mica i politici te lo interpretano. No, che ci capiscono loro? Mica ti dicono, uè, abbiamo seminato il vento, adesso mettiamo la tempesta. Non ti dicono quello. Ci siamo uniti all'America a bombardare gli islamici perché noi siamo buoni, loro i cattivi. Adesso loro vogliono bombardare noi, ma non è giusto perché noi siamo i buoni. Ma pezzo di censura. Non capisci che se vai a bombardare gli islamici, come Gesù ha detto, tu mieti quello che semini. Devi andare dagli islamici a dargli amore, dargli il Vangelo, non fare come gli ebrei in Israele, ho 10 occhi per un occhio, 100 denti per un dente, eccetera. No!
Sì.
Devi portargli Gesù, il Vangelo. Invece loro no. Matteo Renzi dice, ma vediamo un po' dove tira il vento, l'America bombarda, andiamo! L'America è potente, mica può andare storto. E adesso l'Italia sta mietendo, adesso stanno attaccando il consolato, infatti ci sono stati dei morti, dei feriti. Non è mica una cosa bagianata. Questa qua è gente che si suicida per ammazzarti, attenzione. Cioè l'Occidente non sa in che guai si è messo. Ok? E allora, perché attaccano il consolato? Qual è l'interpretazione? L'interpretazione è che adesso attacco il consolato perché non posso arrivare a Roma, ma dammi un attimo di tempo, aspetta che riusciamo a costruirci una piccola bomba atomica, poi vengo a visitare Roma. Così invece di suicidarmi per ammazzare 50 persone al mercato, vengo a suicidarmi per far saltare il Vaticano, il Parlamento, capisci? Ed è così che metteranno il microchip. Non appena succederà un attentato che fa saltare mezza Roma o Londra o Parigi o Milano o Firenze o qualcosa così, Matteo Renzi cosa dirà? Ah, microchip, così prendiamo i terroristi. Capisci cosa succede? Alleluia. Guardi, ci sono altre notizie così, ma io ci fermiamo qui con la notizia.
Ok, sì.
Perché io guardo quando
sì,
vado
possiamo
giù,
fare una pausa.
Quando io mi metto la moletta del bucato al naso e controllo le notizie, perché anzi qui ci vuole la maschera antigas, guarda. Guarda, la imbecillità è incredibile delle chiese, dei politici. I politici, vabbè, hanno una scusa, questi non capiscono niente, non sono cristiani. Ma le chiese, il Signore sta mandando l'anticristo, non è una profezia di ieri, manda l'anticristo per punire la chiesa, per purgare la chiesa. Una chiesa che si è dimenticata di Dio e al posto di Dio hanno messo i pastori sul pulpito. Lasciate perdere i pastori, seguite Gesù, seguite quei pastori che vi guidano a Gesù, seguite i pastori veri che vi guidano al Signore, al Vangelo, a seguire il Signore, quelli che profetizzano, quelli che capiscono un po' di Bibbia, non solamente quello che insegnano nei cimiteri religiosi. Angela, vai avanti per cortesia.
Sì, infatti c'è Angela che ci scrive dalla Germania e dice che il Libero Quotidiano, dice un articolo, ISIS, una pioggia di missili sulla Sicilia, apriremo il fuoco dalla Tunisia.
Capisci? Cioè adesso le minacce, ma queste dell'ISIS, sarà meglio che addrizzate le orecchie, perché queste dell'ISIS non sono minacce così a casaccio.
No, loro lo fanno.
Questi hanno già cominciato a farlo, hanno conquistato mezza Siria, mezza Iraq, stanno combattendo contro l'Arabia Saudita, stanno combattendo contro l'Iran, stanno combattendo contro l'Egitto, stanno attaccando il consolato italiano. Io se fossi italiano in Italia, a me mi bollirebbero le mutande, i pantaloni. Cosa sto qua seduto a far cosa? A vendere noccioline al mio negozio? O cosa faccio? A cercare un lavoro in fabbrica, non si trova lavoro? Ma che ci fai lì? Ma io uscirei a nuoto dall'Europa se potessi. ma non per salvare la pellaccia, perché tanto, guarda, prima si muore meglio è, come dice in Apocalisse, così dice, leggi in Apocalisse 14, 13, cosa dice? Ma per fare la volontà del Signore, non è che il beato morire alla maniera facile. Guarda, ci sono dei grandi uomini di Dio che sono appena morti, uno è David Wilkerson, che un altro è John Paul Jackson, è appena morto, capito? E questi sono profeti, però Gesù mi ha dato una... L'ho scoperto ieri sera che è morto anche Paul Jackson. E uno che aveva profetizzato che l'anticristo veniva e prendeva il mondo. E Gesù mi ha dato una scrittura. Il giusto muore, nessuno pone mente, che viene tolto dai dolori e dai mali che stanno per arrivare. Leggi.
Leggo Apocalisse 14, 13?
Sì.
E udì una voce dal cielo che diceva, scrivi, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essi si riposano dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono.
Angela, Esaia 57, 1 e 2. Fino al 4, magari, 57, 1 al 4. Perché stanno morendo questi profeti? Hanno fatto la loro parte e il Signore adesso li ha chiamati al loro premio. Stiamo noi facendo la nostra parte o siamo qui a goderci il mondo? Vai, Angela.
Isaia 57, 1. Il giusto muore e nessuno vi bada. Gli uomini buoni sono tolti di mezzo e nessuno considera che il giusto è tolto di mezzo per sottrarlo ai mali che sopraggiungono. Egli entra nella pace. Quelli che hanno camminato per la retta via riposano sui loro retti. Voi, avvicinatevi qua, figli della incantatrice, discendenza dell'adultero e della prostituta. Alle spalle di chi vi divertite? Verso chi aprite larga la bocca e cacciate fuori la lingua? Voi non siete forse figli di ribellione, progenie della menzogna?
Amen, amen. Gloria al Signore. Quindi sono diversi uomini di Dio che stanno morendo in questi tempi, il Signore li sta portando, che sta venendo la tribolazione. E ci sono alcuni uomini di Dio che hanno lavorato abbastanza per il Signore, e il Signore, come ha preso Mosè, l'ha fatto morire sul Monte Nebo, era il turno di Giosuè di andare a combattere. Come Gesù, dopo 3 anni e mezzo di evangelizzazione, il Signore l'ha portato in cielo. E così ogni martire, dopo che tu superi una prova e hai combattuto un certo numero di tempo, di anni, il Signore ti porta in cielo. Quindi il giusto muore e viene sottratto dei mali a venire. Andiamo.
Amen. Facciamo una pausa musicale. Ascoltiamo Marcello Marocchi, Un mondo senza anima.
Vogliamo pulire i fiumi, vogliamo pulire il mare, vogliamo pulire il cielo, faremo tutto nuovo. Vogliamo foreste alte, vogliamo laghi come specchi, vogliamo spiagge deserte, le vogliamo sempre aperte. Vogliamo cavalli bianchi, vedere gli aironi in volo, vogliamo che la faccia non si sporchi più di nero, vogliamo bambini sani con un futuro dentro gli occhi, vogliamo montagne verdi e non alberi secchi. vogliamo pulire il cielo, faremo tutto nuovo. Vogliamo vedere un bimbo che coglie fiori in mezzo a un prato, correre a piedi nudi senza il rischio che si buchi.